Ben ritrovati. Quest'oggi a Spasso nel Tempo ospita il professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, docente di storia medievale all'Università d'Urbino, con il quale parleremo di Medioevo e medievalismo. Professore, il Medioevo è a mio avviso uno dei periodi storici più affascinanti della storia umana. C'è chi lo esalta, ma c'è anche chi lo considera un periodo oscuro, barbaro e pieno di superstizione. È la leggenda del Medioevo oscuro. La realtà è che tutti parlano di Medioevo, talvolta senza neanche accorgersene, perché il Medioevo ci circonda nella letteratura, nel cinema, nei giochi, è forse il periodo storico più abusato da questo punto di vista. Tutti ne parlano, ma forse in pochi hanno capito veramente cos'è. Ce lo spieghi lei?
Io so che cosa non è il Medioevo. Cosa è il Medioevo? Bisognerebbe andarci dentro e viverlo, viverlo di nuovo. Cosa non è il Medioevo? È chiaramente tutta l'invenzione che noi ci siamo fatti di questo periodo storico dopo che è finito, tra cui una delle invenzioni di più forte impatto e di più lunga durata è proprio questo immaginario negativo del Medioevo che lei ha evocato in apertura, e, che è appunto il nostro cliché, il nostro imprinting che usiamo quasi sempre quando definiamo quest'epoca, senza pensarci troppo, no? E che è stato inventato dopo che il Medioevo è finito, chiaramente. Nessun uomo medievale avrebbe mai pensato di vivere nel Medioevo. Che cos'è stato il Medioevo? È stata un'epoca enorme e delicata, come si trova scritto in una bellissima poesia che lo invito a cercare. Il Medioevo è enorme e delicato, un periodo in cui è accaduto di tutto e che può essere studiato in qualsiasi modo possibile, è questo che voglio dire. Vuoi cercare la scienza nel Medioevo? La trovi. Non è vero che è un periodo non scientifico. Vuoi trovare la religione nel Medioevo? La trovi, è ovvio. Vuoi trovare la politica anche a livello altissimo? La trovi. Vuoi trovare l'arte? La trovi a livelli sublimi. E quindi in realtà, alla fine dei conti, è un contenitore per i nostri sogni, diciamo così. È un contenitore per i nostri immaginari.
Tornando alla leggenda nera del Medioevo, no? Questo immaginario negativo, si può dire che nasce sui banchi di scuola, mi riferisco a quella dell'obbligo, dove la materia viene trattata in maniera molto più superficiale rispetto, a come viene poi trattata in ambiente accademico.
Allora, l'argomento che lei solleva è molto interessante proprio per il discorso sulla didattica e è stato chiamato anche aggiornamento asincrono, cioè la distanza che corre tra la ricerca in ambito accademico, le nuove scoperte e il messaggio, no? Il tempo che ci vuole per far passare questo messaggio, semmai passa un messaggio di questo genere. Normalmente, tra una scoperta scientifica relativa alla storia medievale e la sua divulgazione, cioè il suo passaggio nel mondo, della scuola, per esempio, possono passare anche 50 anni e in certi casi ci si radica a teorie storiografiche precedenti. Però le posso dire, c'è uno studio interessante di due, medievisti che troverà su Reti Medievali, uno è Vito Lorè, e l'altro in questo momento mi sfugge il nome, ma lo può trovare, che è sulla medievistica nei manuali scolastici italiani contemporanei. È tutta una rassegna che risponde esattamente alla sua domanda, cioè qual è la distanza, no? Quanto è asincrono questo aggiornamento, che è molto interessante. Le dirò una cosa in più, però. In realtà noi dobbiamo partire da un presupposto, cioè che ogni teoria storica, anche presente nella divulgazione di massa, ha avuto un'origine colta, un'origine scientifica, o comunque è stata proposta come scientifica. Dopodiché è stata rifiutata dalla scienza contemporanea, ma si è mantenuta. Per cui se lei trova, che ne so, queste idee, che so, della piramide feudale, va bene? tipico esempio di qualcosa che non è accaduto nell'alto medioevo. Beh, però c'è stato tutto un periodo della storiografia in cui si credeva nella piramide feudale. Qual è il problema vero? Il problema vero è che la storiografia, nel momento in cui fa scienza, nel momento in cui fa ricerca, ha difficoltà nel costruire modelli interpretativi. Cioè, essendo proiettata nella ricerca, ovviamente si trova fortemente connessa nella dimensione della complessità e non può, nello stesso tempo, elaborare un modello che deve essere per forza un modello semplificato. Mi segue? Questo vuol dire che chiaramente se si mantiene un modello semplificato forte, cioè uno storytelling che regge, questo avrà sempre agio su un modo di fare la ricerca che è molto più complesso. Quindi cosa si deve fare? In questo è molto benvenuto il suo sito quando lo farà. Bisogna escogitare una nuova narrativa che permetta di essere aggiornati rispetto alla ricerca contemporanea. Il che vuol dire che non va banalizzata, no? Perché qui il discorso è la banalità. Non va banalizzata, ma va semplificata, che è tutta un'altra cosa. Va semplificata e modellizzata. A questo punto ci si può augurare che con il passare del tempo anche un messaggio di questo genere possa trovare, diciamo, accoglimento. Però non è facile.
Beh, non è facile, ma mi corregga se sbaglio, un buon punto di partenza, ad esempio, sarebbe quello di iniziare a distinguere ciò che è storia medievale, cioè lo studio dei fatti avven storici avvenuti durante il Medioevo, dal medievalismo.
Sì, quello che lei introduce qui è effettivamente il nodo, a mio avviso, il nodo centrale della discussione nel mondo contemporaneo, con l'introduzione di questo concetto relativamente nuovo che è il concetto di medievalismo. Se noi entriamo in questa problematica introducendo anche la concettualizzazione, diciamo, di capire alcune differenze e anche alcune somiglianze tra storia medievale e medievalismo, allora effettivamente ci ritroviamo bene. Per come la penso io la, diciamo, la organizzo, la classifico in questo modo la questione. Esiste innanzitutto il Medioevo. Medioevo è semplicemente il periodo storico, lo consideriamo in termini neutri. Va bene? Cioè è la periodizzazione che è chiaramente una costruzione culturale nostra, questa periodizzazione dal V al XV secolo, quello che è successo dentro e lo mettiamo da parte. Poi c'è la medievistica, ma nel senso della storia medievale, cioè la disciplina scientifica che, servendosi di una accorta euristica, no? Di un modo, di un metodo corretto, indaga le fonti, risponde alle domande e dunque crea quella che è la storiografia che riguarda il Medioevo. Poi però c'è il medievalismo. Il medievalismo è tutto quello che riguarda il Medioevo dopo il Medioevo, cioè la costruzione dell'immaginario del quale noi ancora oggi ci nutriamo in gran parte e che è importantissimo perché innanzitutto è di gran lunga più importante proprio in termini di massa, di quantità di informazione rispetto a quello che può fare lo studio scientifico della storia medievale. Primo discorso. Secondo, perché gli innesti e le contaminazioni sono fortissime. Cioè, quando Le Goff rilascia un'intervista e dice: io mi sono avvicinato al Medioevo perché mi sono innamorato di Walter Scott, mi sono innamorato di Ivanhoe, e dunque della cavalleria, e da lì è partita la mia passione, e sono diventato lo storico che sono diventato. Ci si rende conto che la connessione, no, tra medievistica e medievalismo è molto forte. E altro concetto, adesso io ho detto medievistica e medievalismo, ma in realtà direi meglio storia medievale e medievalismo, ed entrambi questi approcci entrano in quello che io chiamerei la medievistica, cioè l'attenzione per gli studi medievali che riguardino il Medioevo in qualsiasi accezione noi lo vogliamo prendere. Quindi, Medioevo è il periodo, storia medievale è la disciplina, Medievalismo è la disciplina che studia l'immaginario del Medioevo e tutto questo è medievistica. Quindi lo storico medievale deve essere molto consapevole di medievalismo anche, chiaramente.
Professore, lei ha pubblicato tre testi, a mio avviso fondamentali, che sono Medioevo militante, Medievalismi italiani e l'ultimo uscito a settembre 2020, se non erro, Nel labirinto del passato. Tra i temi trattati, vi è quello dell'utilizzo del Medioevo nella contemporaneità. Volevo approfondire questo argomento e soprattutto volevo approfondire il tema dell'uso politico del Medioevo.
Dunque, in Italia in questo momento in particolare non c'è più un uso massiccio del Medioevo in termini nazionali, no? Cioè che riguardino tutta la nazione. C'è stato fino a poco tempo fa perché la Lega Nord ne aveva fatto un suo cavallo di battaglia con l'invenzione del rapporto con la Lega Lombarda e con il celtismo, che comunque è un modo di ripensare il Medioevo, anche se poi non sarebbe Medioevo vero e proprio. Oggi in Italia questo non è forte, mentre in altri paesi, anche europei, anche occidentali, è fortissimo, eh? Pensiamo soltanto al collegamento tra Medioevo e white supremacism negli Stati Uniti. Lì è veramente robusto, proprio in questi periodi. In Italia direi che oggi dobbiamo pensare all'uso del Medioevo in termini politici, soprattutto però quando è riferito alle piccole patrie, alle piccole realtà locali che identificano comunitariamente se stesse in un'immagine di Medioevo. Infatti tutto questo si traduce nei tornei, nelle sagre, nei cortei, no? Nelle feste, nelle rievocazioni. Tra l'altro, se le interessa, ho pubblicato adesso da poco su YouTube una conferenza che ho fatto pochissimi giorni fa sulle rievocazioni storiche in Umbria. Da questo punto di vista, questa è politica chiaramente, no? Perché è comunità, dunque politica nel senso che attiene alla polis. In generale, noi non è che dobbiamo dare un giudizio su queste cose, né sulla grande politica nazionale, né sulla, diciamo, l'uso identitario che è presente. Lo storico, come sappiamo benissimo per l'insegnamento di Mark Bloch, non è chiamato a giudicare, non siamo giudici, però siamo chiamati a comprendere, cioè avere perfetta consapevolezza di quello che sta accadendo. Il Medioevo oggi, ribadisco, non tanto in Italia, ma certamente nel complesso nell'Occidente, è una chiave di lettura importante di situazioni politiche contemporanee, di interpretazioni politiche del mondo contemporaneo. E quindi effettivamente da questo punto di vista va tenuto d'occhio.
Altro tema affrontato è il Medioevo cristiano. Professore, quanto è medievale la Chiesa? Glielo chiedo perché uno dei modi di rappresentare il Medioevo è quello di legarlo per l'appunto alle aree più conservatrici della Chiesa.
È un discorso non molto semplice da fare. La Chiesa, cioè, se noi usiamo il cliché solito, lo stereotipo, e quindi ci serviamo della parola medioevo in senso stereotipico, possiamo dire anche la Chiesa è medievale, ha degli atteggiamenti, diciamo, che riportano indietro al Medioevo. Di fatto c'è un capitolo in Medioevo Militante su questo, sul Medioevo Cattolico. Il discorso è un po' più complesso perché abbiamo a che fare con un concetto cardine che è quello di tradizione, cioè di trasmissione della depositum, che può essere il deposito della fede, può essere il deposito anche dell'atteggiamento liturgico, per esempio. Se noi pensiamo alla Chiesa come, diciamo, deposito di tradizione, allora è chiaro che la Chiesa è anche medievale, perché la Chiesa non rifiuta nessuna parte del suo percorso, che è un percorso di salvezza, no? È una visione teleologica della storia, è una visione salvifica. Quindi anche il Medioevo entra e ci sono parti molto importanti della esperienza storica della Chiesa che sono medievali. Non per niente lo stesso Giovanni Paolo II, evocato prima, diceva lui stesso, soprattutto del XII-XIII secolo, lo chiamò l'età d'oro della Chiesa, perché è l'età, per esempio, dei grandissimi pensatori. E tutto questo poi ha continui ritorni, no? Continue riforme, reformationes, che sono sempre desideri di ritorno alla situazione di purezza precedente, in cui anche il Medioevo può rientrare. Quindi non hai soltanto, diciamo, una presenza di Medioevo, ma un desiderio di ritornare a forme medievali, come è stata, che le posso dire, la neoscolastica ottocentesca, no? Il rinnovato studio del Medioevo, della filosofia medievale da parte dei neotomisti. Il cardinal Ratzinger, poi Benedetto XVI, è un esponente da questo punto di vista. Tutto questo è vero. Dall'altra parte, però, io che sono laico, penso alla Chiesa come a un'istituzione storica, cioè che opera nella storia. E allora in questo senso è molto importante osservare come anche i mutamenti, anche le trasformazioni siano altrettanto forti. È vero che esiste di fatto un deposito della fede, un mantenimento di alcuni punti cardini che non sono discutibili, no? O che comunque, diciamo, sono anche in certi casi dogmatici. Ma è anche vero che la storia della Chiesa mostra quanto la Chiesa sia cambiata nel corso del tempo. Cioè la Chiesa è un'istituzione storica. Essendo un'istituzione storica, in questo momento la Chiesa è contemporanea, non è medievale, con tutto il suo bagaglio medievale. Tante cose sono tante cose sono dichiarate come medievali, mentre invece non lo sono affatto, sono di 50-60 anni fa. Ci siamo? E quando dicono noi vogliamo tornare alla messa in latino, e viene risposto, beh, no, perché è un ritorno al Medioevo. Non è un ritorno al Medioevo, è un ritorno alla Chiesa prima della riforma liturgica, cioè prima degli anni del 1970, non del 1230. E quando dicono noi vogliamo la messa latina antica, ebbene non è la messa medievale. La messa medievale per noi è veramente qualcosa di lontano. È al massimo la messa di San Pio V, cioè una messa del XVI secolo, quando il Medioevo era finito già da parecchio tempo. Ci siamo su questo. E di nuovo si usa il Medioevo per dire tutto ciò che è prima, tutto ciò che in questo caso non va bene, oppure al contrario che va bene. È un contenitore, è una parola che noi riempiamo di quello che ci interessa in quel momento.
Professore, un'ultima domanda. Quanto è importante, la storia e quanto è importante studiare la storia?
Mi fa piacere che me lo chieda lei, che si sta per laureare in storia e che dunque ha perfetta conoscenza e consapevolezza dell'importanza.
Poi a cosa serve la storia? È anche la domanda con la quale lei apre il suo ultimo libro. Nel labirinto del passato, i 10 modi di riscrivere la storia.
Inizia, diciamo, riprendendo una domanda molto importante che ha fatto Marc Bloch nell'Apologia della Storia, cioè papà, che serve la storia? Sa bene, no, che l'Apologia della Storia comincia con questa celeberrima domanda. E in questo libro io do diverse risposte. Alcune sono originali, altre sono meno originali. Quello che mi sento di dirle adesso, in questo mondo nel quale ci viviamo noi, in questo mondo in cui, ecco, noi due stiamo parlando attraverso uno strumento, no, che è allo stesso tempo elemento di vicinanza, ma anche muro, perché noi comunque non siamo in contatto diretto. Lei è una proiezione che mi raggiunge, io sono una proiezione verso di lei. Cioè, in questo mondo in cui, come è evidente a tutti, la categoria di reale, no, di realtà, è fortemente sotto pressione, Perché esiste addirittura la virtual reality, che è un ossimoro assurdo, no? Eppure noi capiamo perfettamente di che cosa parliamo. Un reality show, che è un ossimoro incredibile. Reality show. E allora che cos'è? È realtà o finzione? In questo mondo dunque in cui siamo circondati da fake news, in cui l'interpretazione sopravanza il dato di fatto, in cui la notizia è più importante del fatto. È vero, no? Cioè, bisogna dare notizia, se poi c'è qualcosa sotto è meno importante. In questo mondo dunque in cui è veramente saltata fortemente la distinzione netta tra ciò che è accaduto, tra ciò che è reale, tra ciò che è fisico, concreto, fattuale e che dunque ha delle conseguenze concrete e determina delle responsabilità. Da una parte, e tutto quello che invece è fake news, invenzione, indeterminatezza, appunto vaghezza, incomprensione, ok? A cosa serve la storia? La storia serve a riaffermare la realtà dei fatti. La realtà dei fatti nella loro ontologia, cioè nel loro esserci davvero, nel loro essere accaduti. Nel loro avere delle cause, determinare delle conseguenze e lo ribadisco, nel determinare delle responsabilità. Cioè il ragazzino che oggi infanga una ragazzina sui social senza avere la più pallida idea di quello che sta facendo e che dunque appartiene al mondo della completa inconsapevolezza del gesto, va ricondotto attraverso una riflessione che è anche una riflessione storica, alla responsabilità del fatto, dell'azione. E questo, secondo me, è una cosa che può fare oggi chi ha una preparazione storica. Perché chi ha una preparazione storica ha a che fare con la fisicità del documento, della fonte. Ci siamo? Con la concretezza di ciò che accade. Insomma, siamo. Io sono fortemente convinto di questo, quindi mai più di oggi, mai più di ora c'è stato un bisogno di storia. Bisogno di storia, non di romanzo, di storia, chiaramente.